Dite, io sono qua, pronto subito per la novità.
E allora, adesso c'è di nuovo spazio
Invertista.
E
da cosa significa, per chi ancora non ha ascoltato le nostre Invertiste, che cosa sono?
È un'intervista al contrario, invece noi di intervistare gli altri intervistano noi.
Sono loro che chiamano noi.
E adesso abbiamo un regista, un produttore, un documentarista
indipendente che non dipende dall'India, perché abbiamo già chiacchierato con lui, quindi è tutta un'altra cosa. Chi vuole sapere, scoprire qualcosa sull'indipendente, cosa significa, lo va a vedere sul nostro weblog della radio, su www.queste-belle.de,
e
ci
adesso
sono tutte le nostre chiacchierate.
E adesso
chi ci chiama?
Lui si chiama Danilo Ronzi.
Ronzi.
Aspettiamo la sua chiamata.
Ecco chi ci chiama.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Danilo Ronzi, grande produttore.
Tutti quelli belli davanti, eccoci qua, tutti quelli belli davanti.
In prima fila. Certo,
tutti. Voi siete bellissimi.
Grazie. Non è che ti cresce il naso, no?
No, vabbè, insomma, tanto non mi vedete.
Tanto non vede nessuno, quindi puoi dire quello che ti pare, lo so.
Sì, poi, come diceva, voglio il caffè quando vengo a Well, va bene?
Va benissimo. Danilo, tu lo sai che oggi sei, come devo dire, fai protagonista
dell'intervista.
Ma no, chi è l'intervista? Dell'invertista. Perché sai cos'è?
L'invertista.
L'invertista l'abbiamo coniata noi, questo nuovo termine, che in pratica non siamo noi ad intervistare, ma veniamo invertistati. Al contrario, quindi
un'intervista al contrario,
quindi saranno, diciamo, gli ospiti che intervistano i conduttori. Quindi oggi tu sei il nostro ospite, mettiti a sedere tranquillo, comodo, dici cosa vuoi, un caffè, vuoi un pezzettino di torta, qualcosa, tanto non ci vede nessuno. Quindi,
qual è il problema?
E quindi siamo a tua disposizione.
Allora io adesso vado a prendere le buste, quale volete? La domanda la 1, la 2, la 3?
La busta
3.
Guarda, di solito io con le buste ci faccio la spesa, però se hai un sentore di una busta che sia migliore dell'altra, scegli tu.
Va bene, allora io prendo la 3 e mi affido alla vostra indicazione.
Va benissimo.
Guarda, non voglio subissarvi, per carità, le domande, perché poi sembra che siamo a rischia tutto, no?
Esatto.
Poi magari uno di voi, magari Giancarlo, mi fa: posso avere la domanda di
riserva?
Ma
nel caso ce l'hai le domande di riserva, possiamo anche
Andiamo anche quelle di riserva.
Comincia già da adesso, quella di riserva.
A giocare facile, vai.
Vabbè, allora io credo che una domanda che mi pongo io, ma che sicuramente molti altri, diciamo, ascoltatori che seguono il vostro programma come è cominciata questa avventura, perché si può proprio dire un'avventura.
Esatto.
È vero?
Esatto, è un'avventura.
Potremmo esordire così, che forse è la cosa più giusta, ma anche perché personalmente io sono un po' curioso. Non so, una notte c'ha avuto un'illuminazione, un momento dove stavi in una visione mistica, hai visto questa cosa?
Sì.
Era la cosa che già bambini volevate.
Sì, infatti, vabbè, rispondo io.
Ma la visione mistica è stata... Sì. Della redattrice della radio, lei ci ha visto come De Santoni, ha detto:
voi farete
il programma italiano.
Però
Dovete prima studiare, studiare la, la dottrina e poi
ne parliamo.
Ne parliamo.
Ne parliamo. Quindi,
se sarete promossi.
E quindi, se sarete promossi. Quindi, in pratica, noi, anzi, lei si sentiva come se fossimo a Maciugorio e noi siamo apparsi da lontano, come una visione proprio angelica, no?
No, dai,
film,
ma
proprio da film.
Da film, ma poi è bellissimo, no? Film. In una radio tedesca. Sì. Essere lì
accolti,
a fare
poi, accolti.
Accolti a fare un programma italiano e non è roba di micio micio bau bau, dico,
E insomma, vabbè, ti racconto adesso la vera storia, diciamo,
ma questa però anche questa romanzata è bella, perché io quando mi occupo dei programmi o dei documentari diceva che quando ci metti un po' di leggenda la storia si legge meglio, dice anche un professore quando stavo alla scuola media, la scuola media superiore, che la storia si legge meglio con un po' di leggenda. Perciò questa leggenda vostra mi piace.
No, ma noi siamo, Danilo, noi siamo apparsi veramente. Non che leggenda, noi siamo veramente apparsi dal nulla. Avevamo l'aureola a tutto tondo. Non so se.
No, per carità, mi piace questa cosa santesca.
Vero. Allora, camminando lungo la via del cammin della nostra vita
della
Wüstenwelle, ci avviamo verso un programma, anzi una radio,
uno studio
di trasmissione. In pratica devi sapere che io faccio musica, compongo, scrivo insomma testi e anche scene teatrali, insomma faccio un po' di tutto, è la mia passione, quello di scrivere, di inventare, di fare scene, no? Siamo andati in questa radio, una piccola radio, per presentare e proporre il mio brano, il mio primo genito, Catene. E siamo andati lì per se era possibile farlo mandare in onda, insomma. Così nel frattempo, parlando e chiacchierando con alcuni DJ, conduttori di alcuni programmi là dentro, si avvicinò la classica, quella che poi la redattrice della radio, intromettendosi un pochettino nel discorso, chiese: ma voi siete italiani? Sì, però sarebbe bello ospitare un programma italiano con musica italiana qui in radio,
perché siete dei bei personaggi.
Sì, ho visto la vostra aureola così intorno e ha chiesto poi voi li fate i miracoli? Noi abbiamo detto ma di miracoli, ma noi siamo nati nei miracoli, scusi, se non sapevamo fare i miracoli, pensi che noi saremmo qua?
No.
Siamo partiti già con un miracolo di quelli grandi, insomma, e ci disse il miracolo, vedi, se non ci accendete le candele, il miracolo non si può fare. E quindi accendere le candele significava andare un po' a frequentare il corso istruttivo, di istruzione, insomma, come presentare,
ci si
come
comporta, i diritti e doveri,
impacchettare un programma radiofonico, come
quello
si
che
comporta.
Non si può fare nel giornalismo, per fare vietato, divulgazione.
Scusate se vi interrompo, ma che per fare tutta questa situazione avete passato anche il cerchio di fuoco, quello quando i domatori fanno passare
dopo
il cerchio di fuoco,
però io l'ho congelato, io avevo poteri congelatori,
sì.
Quindi quando loro mi hanno chiesto in questa foto che cosa vedi, io ho detto del ghiaccio intorno e le persone che passano. Fu davvero così.
Infatti sì, dopo il cerchio di ghiaccio dovevamo tuffarci sotto un iceberg e fare 400 km sotto il ghiaccio, soltanto con l'ausilio di una bottiglia di ossigeno. Ma tu pensi che noi abbiamo bevuto? No,
c'è anche la bacchetta magica di Harry Potter, perché qui
Harry Potter
poi bisogna servirsi di tutto.
Devi sapere, Danilo, che nel contesto del corso che abbiamo fatto ci davano veramente una fotografia,
hanno messo alla prova un pochettino la fantasia
ha detto ognuno ha una foto e deve immaginarsi di andare in quella foto, di stare in quella foto e documentare quella foto, di essere il giornalista che sta a. Allora, tutti si sono attenuti ai fatti reali, piccoli, un po' mosci, per la mia idea. Noi invece, essendo un po' burloni,
creativi,
perché noi abbiamo fatto dei pezzi di boss.
A Roma si chiamano un po' cazzari, no? Si chiamano, diciamo, di quelli che fanno un pochettino...
Allora,
io dico creativi. Giustamente poi, creativi.
Quando è arrivato prima il turno tuo, vero?
Io sì, da me. Io avevo una foto, una ragazzina con un topolino in mano seduta davanti a una...
creato una storia là sopra che tutti la ricordano ancora dopo 2 anni. Quando è toccato il mio turno, ho fatto anche di peggio questa situazione del ghiaccio. E che cosa pensi che hanno ricordato le persone? Noi. Cioè, noi siamo sempre sulla bocca, sulla bocca di tutti, alle sedute, alle riunioni.
Io
perché
penso
noi
che prima o poi arriverà
qualcuno che ci farà sempre
fuori.
Anche io penso.
Ma sicuramente anche perché guardano i tuoi begli occhioni, dammi retta, voi donne avete una marcia in più, io lo dico sempre.
Lo so.
Lo dice anche Dite, in forma diversa.
In forma diversa. Diciamo...
E avete una cosa che io vi invidio, i capelli, che io ce ne ho tanti, poi via via sempre meno, perciò io vi invidio fortemente, in maniera viscerale, nel senso buono, perché voi quei capelli che crescono potete fare un taglio, un colore, che noi invece io faccio del tutto, cara Giancarla, per mantenermi 4 capelli, se no il mio parrucchiere perde un cliente, capito?
Danilo, ti svelo un segreto, diciamo, tua moglie ha anche tanti capelli, perché se parli così, insomma, sai, insomma, che i capelli sono no, loro come? Che ci succhiano i capelli, allora non l'ha capita, perché io ce n'avevo tanti anch'io, lei ce n'ha tanti, io ce n'ho pochi. Anzi,
ma secondo me potrebbero essere come i tentacoli della piora, visto che ti succhia.
Sì,
proprio,
proprio ti succhia tutto. Poi quelli che rimangono se ne vanno da un'altra parte, vanno a finire in posti impensabili. Dove tu non. Dici,
ecco.
Ma dove cacchio? Ma io qua non ce l'ho mai avuto sti peli qua. Dove sono andati a finire? Da come che sono?
Sicuramente rimangono ammaliati dal fascino femminile, perché quelle hanno più prerogative. Certo, io sono quasi bello come i Chaghi, che dico sempre, pensa che quando vado da qualche parte, se ricorda di me, sono Danilo, quello altro bello come i Chaghi, ho capito.
Magari
fossi altro bello come i Chaghi.
sì, purtroppo, vabbè. Comunque, come si dice, no? La fronte alta per dar spazio alla bellezza. È questo,
al cervello.
Al cervello, ossigenare anche, diciamo, raffreddarlo il cervello, no?
Sì.
Per non far prendere, sì, diciamo, non andare in ebollizione.
In ebollizione.
Allora, siamo stati abbastanza esaustivi
ma la cosa è divertente.
Sulla prima domanda.
Era normale che ci dovesse una situazione di questo genere, poi, no?
Te l'aspettavi,
allora,
insomma.
Noi abbiamo detto tutta questa cosa, quando è iniziata, però? Ecco, proprio quando è partito, chiamiamo così, la prima
puntata.
Trasmissione, proprio la prima puntata.
Era il 3 maggio 2019, iniziamo, era una domenica ed era in registrata. Praticamente noi abbiamo registrato in studio tutto il programma e lo abbiamo fatto perché l'abbiamo fatto.
Quindi, diciamo, essendo alle prime esperienze, alle prime armi, diciamo, come conduttori radiofonici, quindi sai, diciamo, la prima volta c'è l'emozione, insomma, non sai se fai bene o se non fai male. E quindi, diciamo, anche se noi veniamo, diciamo, da serate, insomma, che abbiamo fatto, diciamo, però è tutt'altra questione, insomma, quando uno poi ha l'interazione con il pubblico, che guardi in faccia alle persone, ti viene spontaneo, già almeno per noi ci viene spontaneo interagire. Così a freddo davanti a un microfono dove tu non vedi nessuno,
è un po' più difficile.
Siamo stati fortunati che, diciamo, io, diciamo, a casa, diciamo, ho uno studio di registrazione, quindi già esperienza sul registrare audio ne avevo, insomma, ne ho. E allora abbiamo deciso di preparare la puntata in studio, quindi perché diciamo c'erano dei tempi da rispettare e non sapevamo come rispettare questi tempi, cioè,
come rispettare. Senti, mi immagino la prima puntata che so, Giancarla con le ciabatte, tu con l'infradito, lei con i bigudini in testa, tanto non mi vede nessuno.
Eh sì, no, però invece no,
ci siamo fatti belli, ci siamo vestiti come se fossimo in televisione.
L'unica cosa,
allora non è stato così, diciamo.
Non è stato così, però ti posso dire che abbiamo
quelle situazioni che vediamo dove i conduttori, anche nelle trasmissioni che vediamo televisive, che veramente stanno in ciabatte sotto il pantofolo.
Sì, è la giacca di sopra.
Perché gli fanno male i piedi, sopra.
Noi invece, anzi, ti devo raccontare alcuni piccoli passaggi, insomma, che poi adesso, diciamo, a ripensarli ci viene da ridere, no? Le litigate, diciamo, le discussioni che abbiamo fatto, perché poi non avendo la pratica, no, del presentare un pezzo e quell'altro, quindi ci accavallavamo. Io, essendo uno che irrompo un po' di più, lei dice che rompo soltanto, non irrompo, no? Irrompo, no? Nel parlare, allora lei si bloccava e non riusciva più a dire quello che doveva dire, e stavi lì, vabbè, ma devi dire no, io ma non ce lo dico più, io non lo faccio più, ma scusami, ricominciamo da capo, no? Perché questa è la prerogativa di chi registra, la possibilità, insomma, di poter rifare quel pezzo. E lei si arrabbiava, non ti dico come si arrabbiava, però non voleva...
È anche vero che poi bisogna trovare un'intesa.
Poi l'intesa l'abbiamo. Certo, poi siamo arrivati che poi piano piano, con il tempo, insomma, abbiamo cominciato che per registrare un'ora di programma la registravamo in 4 ore.
Fine,
per registrare un'ora di programma, in 10 minuti avevamo registrato il programma. Siamo arrivati a quel punto, abbiamo visto che già riuscivamo a essere molto più spigliati.
Ma lo facevamo anche la registrazione, perché all'inizio non avevamo il posto fisso, vuol dire che ogni settimana ci collocavano al giovedì, al mercoledì.
Quindi noi andavamo in onda soltanto.
Allora, praticamente voi dovete fare un riempitivo.
Esatto.
Mentre poi dopo.
Era la gavetta, era la gavetta praticamente.
Da maggio a giugno, maggio, giugno, tre mesi e mezzo più o meno abbiamo fatto.
E poi dopo siete riusciti ad avere praticamente un appuntamento fisso.
No, dopo noi abbiamo fatto la seduta, che c'erano tutti quanti della redazione, con altri che avevano fatto anche il corso per avere un programma, e quando noi abbiamo parlato e abbiamo detto che noi abbiamo proposto, loro dicevano il giorno che volevamo essere in onda. Abbiamo azzardato a chiedere la domenica dalle 11 alle 12, anche perché era già la domenica tutta completa, le zone libere erano la martedì pomeriggio, la mercoledì pomeriggio, il giovedì alla sera, capito? E non c'era la domenica, era proprio, abbiamo azzardato, ha detto vabbè, fate un diversivo, dateci anche qualche altro giorno. L'altro giorno era sabato, però come seconda proposta.
Okay.
Poi c'è stato il tempo che di ascolto tra di loro, che si sono riuniti e ce lo dovevano dare,
comunicare
in 3 settimane, quando invece mi avevano già dato tutte le password per entrare nei server della radio. Allora io, entrando lì per mettere le locandine, ho visto che nel nostro profilo già c'erano tutte le domeniche messe, dalle 11 alle 12. Ho fatto lo screenshot, ho chiamato Dite, guarda che ci hanno assegnato la domenica. Ma che dici? Ce lo diranno mercoledì. Guarda che ti mando lo screenshot, perché
una
già c'è sopra.
Nel senso che siamo stati accolti veramente a braccia aperte e continuano tuttora a sostenerci. Diciamo, non hanno fatto, diciamo, come devo dire, diciamo, sai, schizzinosi, sai, specialmente noi che abbiamo deciso di fare un programma con con gli artisti emergenti, insomma, con persone che sono sconosciute,
indipendenti
che sono sconosciute, insomma, al pubblico, no? E, è un rischio grande, diciamo, un rischio grande, però grazie a loro che abbiamo avuto e abbiamo ancora questa possibilità. Che possiamo...
Beh, ma è una cosa buona invece che andare a tutti questi X Factor, a tutti questi qui che adesso ci imperversano e sono anche un po' un attimino alcuni un po' particolari, ecco, dico la parola così. Io credo che anche un programma come questo, che in qualche maniera aiuta gli artisti emergenti, sia stato determinante, no?
Sì, sì.
Cioè, non credo che se ci fosse stato un clone dello stesso programma vi avrebbero assegnato,
giustamente. Certo, no, certo. Perché siamo, sì, sì, siamo già unici di nostro.
Sì, ma noi, diciamo, abbiamo iniziato con musica normale, diciamo, di chiamo normale, che poi, insomma, musica, diciamo, conosciuta, musica famosa, e abbiamo inserito solo all'inizio, erano inseriti due o tre cantanti.
Delle cover, praticamente ha fatto fare delle cover.
No. Diciamo, mettevamo musica conosciuta.
Sono sempre
conosciuta,
inedita,
insomma,
inedita.
Musica conosciuta e tre, sì, sempre inedita, diciamo, artisti, diciamo,
noi
musicisti.
Noi mettiamo musica inedita.
Sì, sempre inediti, cioè, nel senso che non che,
ecco, no,
le cover sono,
no,
proprio,
cover
sono state proprio rarissime, diciamo, sono, se abbiamo scelto, abbiamo deciso che è qualcosa di carino, insomma, ma di artisti che già fanno, producono musica loro. E non persone,
perfetto,
artisti, no, che cantano al karaoke, insomma, giusto per capirci,
non karaoke, ecco, artisti proprio.
E quindi, diciamo, all'inizio abbiamo inserito solo una parte, no, 15 minuti, e inseravamo
non tutte le radio, scusa che ti interrompo, non tutte le radio accettano di mandare musica emergente. Noi siamo proprio stati fortunati che la nostra radio ci sostiene
fino a
che,
diciamo,
che
ci ha preso il cuore, in pratica ci ha preso il cuore.
Io non direi solo fortuna, quando c'è stata la riuscita sono più componenti, significa avere anche un'equipe, chi è che crede, ma soprattutto anche quelli che ascoltano, che magari avranno mandato o anche artisti stessi messaggi d'affetto,
a voglia, sì.
Io credo che perciò, voglio dire, il successo non è il prodotto di uno o due persone brave, simpatiche, belle, alte e gagliarde, ma credo che sia tutto quello che c'è dietro un'equipe, oltre, credo, molti sforzi. Ecco,
certo,
cioè,
sì, gli sforzi sono tantissimi.
Il sforzo privato se ne va via.
Sì, sì, ma è chiaro, anzi, di questo devo essere grato, che Giancarla è quella, la regista di tutto quanto, insomma, io mi occupo tutto soltanto della parte tecnica, audio e queste cose qua, ma lei si occupa delle playlist, si occupa di, lei, diciamo,
a
consuma
media,
spende molte energie sui media. Io faccio tutt'altra cosa.
Comunque,
insomma,
questo è stato ripagato anche nel corso delle puntate, aggiungendo due repliche. La nostra radio ci ha aggiunto due repliche settimanali, quindi passiamo ben tre volte.
Certo, perché a quelli che non hanno sentito di domenica lo possono
sentire da lunedì o di venerdì
in replica. Poi però replica rimane comunque il programma su un blog dove
la Mediateca per 10 giorni è udibile.
Per 10 giorni puoi andare ad ascoltare il programma quando, diciamo, vuoi.
Allora,
voglio dire
una cosa adesso, adesso mi viene in mente una situazione. Praticamente voi avete anche, volendo, gettato le basi per un altro discorso futuro, perché in qualche maniera, parlando di un qualcosa che io nel corso del tempo mi sono occupato su dei talent show, in qualche maniera voi avete buttato le basi per un vero talent show che non deve essere, no, potrebbe anche sfociare, chiamiamo così, anche per quello che riguarda un contesto televisivo.
Certo,
avendo
è normale.
Questi artisti emergenti.
Sì, ha voglia.
Un contesto televisivo che potrebbe essere tranquillamente, sicuramente quello che sto dicendo fa parte di quello che i vostri programmi futuri.
Esatto,
no?
Sì.
Questo cosa sì potrebbe essere anche bello per poter ancora meglio promuovere in maniera più incisiva,
certo,
diciamo, tutto quello che riguarda gli artisti che questo, chiamiamo così, questo bagaglio, questo contenitore della valigia del gattone, anche a quello che riguarda in maniera internazionale. Ecco,
sì,
oggi
sì,
vediamo con Sky, che lo vediamo da tutte le parti, in tutta Europa va di tutto e di più, e perciò in qualche maniera potrebbe essere anche avesse anche, potesse dare anche una sorta di chiamato
di format televisivo.
Sì. Ma Danilo, ti dico una cosa che forse non la sai, non lo so se allora se hai ascoltato, ma ultimamente sto ripetendo perché è un orgoglio nostro, no? Spesso gli streaming, siccome diciamo le sigle, i sottofondi sono fatti da me, sono depositati, è roba mia, io vedo gli streaming che passano quando vengono suonate, vedo io quante volte vengono suonate, no? Sul portale dove io ho depositato la mia musica. E ultimamente, negli ultimi 28 giorni, siamo arrivati a fare solo Facebook, 137.000 streaming. Sai cosa significa?
Beh, io vi vedo spesso su Facebook, insomma, chiaramente.
137.000 streaming in testa all'America, con 47.000 streaming. Cioè, nel senso che noi non ci aspettavamo assolutamente un tipo del
genere. Cado dalle nubi.
Cadiamo dalle nubi. Abbiamo diciamo un'udibilità, una risonanza che non ci aspettavamo.
Sì, non è che per poter fare un risultato dobbiamo per forza fare Sanremo, insomma, certo. Anche adesso ho espresso un concetto, insomma, un po' più no? Non è giustamente che, però ecco, quella è una cosa bellissima. Nei vostri programmi futuri cosa avete pensato?
Lo dico io, stavo dicendo a Giancarlo, chi lo dice? Allora, noi già siamo partiti già dall'inizio. Io sono uno che vede le cose, guarda le cose in grande, magari io non, e poi Giancarlo mi riporta a terra. Però all'inizio io vedevo, e lo vedo ancora, la valigia di cartone come un punto, un fulcro, un punto di riferimento per i nuovi artisti. E nel futuro vedo delle serate, delle riunioni, un bel programma, un bello spettacolo, almeno una o due volte all'anno, con tutti i nostri nuovi, diciamo, con tutti i nuovi artisti.
Praticamente quello che dice, un galà.
Con tutti i nuovi artisti, come se fosse Sanremo. Cioè, nel senso, proprio un punto chiave all'estero.
Però devi sapere, Danilo, che lui, no? Il suo spettacolo l'ha progettato molto prima della radio. Noi avevamo un gruppo prima che vantava più di 20 elementi. Noi eravamo Dite e i Briganti.
Sì.
Aveva una sala prove vicino qui a Bad Dürrheim, grandissima, dove passavamo il fine settimana, chi suonava il violino, chi cantava, chi eravamo tantissimi. E aveva in mente di fare, l'ha scritto anche, una sorta di
musical,
una specie di musical, teatro, dove lui era il diavolo.
E avevo preso in pratica, se la voglio raccontare quella.
Ed era troppo bello, cioè... Aveva delle idee.
Avevo, pace all'anima sua, Danilo.
Perché avevi in quel periodo quell'idea di fare uno spettacolo, ma non presentare gli artisti come due presentatori qualunque, facendo una storia sul palco di questo diavolo. Un po'...
Sì, in pratica raccontare un po' la musica, no? Di questo Dite, cioè, in pratica io ho preso, essendo all'epoca non è che sapevamo poi di avere a che fare con tante persone, con tanti emergenti, insomma, ho puntato tutto, essendo anche un fan mi piace molto il blues di Zucchero, e avevo preso come spunto il suo brano Un diavolo in me, no? E da lì ho costruito tutta una scena, insomma, di una storia sul palco di questo diavolo, un diavolo purtroppo sfigato, come si dice al solito, no? Sfigato, che viene mandato sulla terra perché tra diavoli meglio di lui, a chi mandavano a lui per recuperare un po' di persone dove, diciamo, perché ultimamente l'inferno sta andando male, non ci sono nuovi rientri col fatto dell'internet e tutto quanto, ognuno sapeva come scappare dal peccare, o se peccare come riuscire a sistemare la storia, e quindi il diavolo capo manda Dite su alla terra per cercare di far peccare un pochettino le persone. Ecco lì che che poi si svolge sul palco, tanti peccatucci che lui cerca di far, di far, di far peccare le persone, insomma, che poi alla fine, insomma.
Beh, dunque, vedo una cosa simpatica, insomma, certo,
te la sto raccontando in grande linea, eh.
No, ma mette in piedi un musico, certo, non è uno scherzo.
Lo so,
la,
lo
problematica,
so.
La problematica oggi purtroppo è impostata che in qualche maniera vogliono ancora tenerci distanti, perciò tutta la parte artistica soffre, purtroppo.
Sì, purtroppo.
Sì, comunque il mio non era un musical vero e proprio, ma era una storia da raccontare su un palco, capito?
Con, cioè, tutti i cantanti.
Non è chiaro che musical, diciamo, io ho esagerato a dire musical,
sì,
però...
Sì,
diciamo,
ho inquadrato che, diciamo, una parte, non è, dice, proprio il musical proprio,
sì, sì.
Non stiamo a fare Fred Astaire, vabbè, però comunque...
No, era impostato, era impostato, diciamo, su, diciamo, non, diciamo, come se vuole, a sorprendere chi viene a vedere, cioè nel senso che magari a credere che fosse qualcosa di vero, no? Perché è lì il punto chiave, in realtà è tutto recitato, capito? Quello era. Poi,
praticamente non mettere due presentatori normali.
Esatto,
no.
Esatto. C'era in pratica
una storia che presentava
senza
poi
senza parlare
una persona, se non siamo matti non ce li vogliamo.
Vero.
Senza contare che una volta Giancarla si arrabbiò perché io stavo scrivendo un pezzo si intitolato La sindrome di Verno. Sai cos'è Verno? La sindrome di Verno la conosci?
Non esattamente, ho sentito, ma
la sindrome di Verno è l'invecchiamento precoce, cioè in pratica l'invecchiamento precoce, insomma, in pratica che però colpisce i bambini più che altro, no? Quando, diciamo, i bambini, diciamo, da una certa età, diciamo, dai 5-6 anni cominciano a invecchiare.
È una malattia
progressiva.
Ho conosciuto uno che praticamente è rimasto bambino e c'ha 32 anni.
Esatto, sì,
no, però
è il contrario,
questa
si invecchia. Cioè si invecchia, diciamo, c'ha
si invecchia precocemente
e diventi vecchio, sembri uno a 60 anni, insomma, 15 anni, 20 anni, insomma, okay. Diventi 60 anni. Io puntai puntai questa sindrome di Verna alla mia età, io gli dissi a Giancarlo, io, ma a me serviva soltanto per la reazione, no? Gli dissi che sono stato, ho fatto degli accertamenti e mi hanno diagnosticato questa malattia. E per vedere quello, la reazione, come reagiva, no? Gliel'ho dovuta raccontare bene, no? Per farla credere. E diciamo, e quello, la reazione io l'ho messa scritta, insomma, di tutto quello, di quello che lei ha fatto, insomma, per
a momenti
no? Insomma, ho dovuto chiedere perdono per molto tempo. E quindi, in pratica, questa sindrome di Verna non è altro che un, diciamo, come devo dire, tu hai i déjà vu, sai cosa sono?
Come no?
Ecco.
Figurati, tutto.
Ecco.
E addirittura si parla che in qualche modo, certe volte noi pensiamo di aver visto quel momento,
esatto,
averlo vissuto,
ecco,
o ricordarci di un avvenimento o di un posto dove non ci siamo mai stati.
Esatto.
Che però ci sembra di esserci stato.
Ecco.
Qualcuno dice che potrebbe essere la parola, la chiamano anche metempsicosi,
sì,
che magari può essere che nei nostri geni, quello che può essere un nostro parente, fratello, genitore o nonno o trisavolo, possa aver vissuto quella situazione e ce l'ha trasferita a noi.
Esatto.
Ma queste sono teorie.
Esatto.
E
adesso ti spiego io il motivo. Perché la sindrome di Verno? Perché si invecchia precocemente? Lì è il punto dove in pratica per tutti il tempo si ferma in un determinato punto, e mentre tu vai avanti e vivi ancora. Quindi succedono delle situazioni dove il mondo intorno a te è tutto fermo e tu vai a fare un'esperienza fuori, al di fuori, diciamo, di quel frazione di secondo dove tutto è fermo, che per te può durare un'ora e mezza, due ore, per poi ritornare di nuovo alla vita normale, diciamo, che continua da dove si è interrotta, continua, ma tu sei invecchiato in realtà di un'ora, due ore. Mi spiego? Ecco perché si invecchia, diciamo che ogni anno diventano due, perché in pratica tu hai vissuto un anno in più in varie fasi dove tu non sai di cosa significa, diciamo, nel senso, il motivo, il perché stai invecchiando, ma è quello, e ti vengono i déjà vu. In pratica è quello, diciamo, dove io ho puntato, no? La storia, dove ho puntato la storia della sindrome di Verna. Mi hai capito?
Diciamo sì. È un contesto interessante, è complicato. Abbiamo un po' una fantamedicina, chiamiamo
sì,
così,
sì,
no?
Sì.
Una,
e chiaramente poi è tutto fatto, diciamo, su in chiave comica, normale, chiaro, no?
Beh, certo, insomma,
però all'inizio tanta comica non lo era.
Per lei tanto comica
no,
non lo era.
No, perché comunque tra virgolette, è sempre una situazione, insomma, drammatica, che poi sì. Uno riesce a trovare nell'ambito del dramma, riesce a trovare l'ironia. Io credo che l'ironia sia la parte più importante della vita.
Certo.
E una volta, non sapendo, avevo da fare un lavoro e era complicato l'ideazione. Ci ho messo l'ironia e mi sono salvato, perché esatto. Ho fatto mettere quell'ironia giusta che a tutti hanno apprezzato. Perciò io credo che in tutte le cose, quelle che fate voi soprattutto, ma in tutto quello che fate, il lavoro in ambiti, diciamo, di un certo tipo, l'ironia piace, certo. Non so se tanto adesso dico una, c'è un film che, se non l'avete visto, ve lo suggerisco, che c'è il famoso Rowan Atkinson, quello che fa Mr. Bean,
sì.
Che in realtà in questo film lui è un reverendo protestante, dove praticamente il film, mi sembra, c'è anche Maggie Smith e c'è l'altra attrice Christine Scott Thomas, che mi sembra che la signora omicidi o la famiglia omicidi si chiama, dove in qualche maniera lui ha capito che con le sue sermoni, con i suoi discorsi, la gente si sta un po' stancando. A un certo punto della vita, preso da tutta una serie di situazioni, comincia a mettere l'ironia e tutti gli fanno i complimenti, i suoi superiori, i parrucchiani, perché
sì.
Lui lì non faceva Mr. Bean,
sì,
anche nelle situazioni più particolari, certo. L'ironia credo che è quella che farà in qualche maniera andare avanti questo mondo.
Chiaro, ma a me serviva comunque la reazione reale, cioè una reazione vera, creata, no? Suggestionata, insomma. Mi serviva scrivere e documentare una reazione vera. Per questo ho dovuto sacrificare
a me.
Ho dovuto sacrificare Giancarla. Mi spiego?
È dura la vita degli autori, comunque.
È quella di chi gli sta vicino. È dura.
E anche.
Certo. Dai una botta in testa.
Scriverò di nuovo qualcosa.
Guarda, vedi questa. Adesso sto parlando di un'altra cosa. No? Vedi, in questa situazione, io credo che voi siate anche un po' la valvola di sfogo, diciamo, l'ancora di salvezza di persone che magari nell'ambito di questa situazione stanno un po' in depressione. Ecco, fra di queste.
Meno male, grazie.
La depressione è un po' la malattia di questo secolo. Io saprei come curarla, anche se molti non sono d'accordo. No. Io saprei come, non con l'analisti, non con le cose, ma con la pasticceria. Questa depressione ti porta un bel babbarum, un bel canò siciliano, ma poi mi ingrasso. Se ne importa, ti dico, Giancarla, tanto anche se c'è qualche tondità, piaci uguale, non ha importanza per un uomo.
No, io mangio.
Appunto, dopo ti fai un altro canno siciliano e passa la paura. Perché se
un bel bicchierozzo di vino.
Bravo, se tu cominci a fare tutte queste lucubrazioni, io credo una cosa, non credo nella mia vita di avere molti peccati, ma i miei peccaducci sono i dolci.
Di
e
gola.
Soprattutto ti dico più, Ginca, sì, però aspetta, non è che vada a sbagliare i pasticcerie, mi piacciono i dolci. Ora, chiaramente, senza essere smodati, io per esempio sono uno, non so voi, che va a fare le more personalmente, ok, da anni, perché poi faccio fare la marmellata di mora.
Okay.
E la marmellata di mora a me piace perché piace la crostata con la marmellata di mora. Voi sapete che se andate a comprare la marmellata di mora, dove andate? A mora neanche l'ha vista, insomma. Perciò quello è un piacere personale che lo faccio io per me.
Certo. Poi,
e la crostata chi la fa?
questione di gusti, a chi piacciono le more, a chi piacciono le bionde, a chi piacciono le rosse.
No, no, a me piacciono pure le bionde, mi piacciono pure le bionde. No, 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 la problematica, allora, dunque, prima c'era mia madre, ora non c'è più, però c'è mia suocera, mia sorella, che poi fa la marmellata, io mi occupo della raccolta, io occupo della raccolta, poi lo fanno una cosa, ma vi dico anche, ecco, questi sono piaceri nella vita, anche sì. Da prendere, sì, la mattina la fetta e mettere, oltre che il burro, quella marmellata, diciamo, tra virgolette, fatta in casa, cioè, e quelli fanno parte dei piaceri che non si possono trovare. Ecco, secondo me quelle sono le cose da apprezzare.
Danilo, mi stai facendo voglia, mi stai facendo venire la voglia di andare a letto a dormire, così mi sveglio domani mattina, mi faccio la fetta biscottata con la marmellata di more.
Volendo c'è sta anche, perché la crostata, io sono, prediligo le crostate, perché poi c'è una mia parente bravissima che poi non c'è più, purtroppo il tempo passa, e lo facevo anche con la marmellata di visciola, però è difficile trovarla, perché quella ci è già marognola, perché a me la crostata piace mangiarne parecchia, perché con la marmellata, le altre marmellate buonissime, però un po'
troppo dolce,
disgusta dopo un po', stanca. Invece con la mora o la visciola, ecco, quella fa passare tutte le ansie, tutte le depressioni, e poi quando non passa con quello, apri la radio o il Facebook, ti vedi la valigia
di cartone, e ti passa lo spavento. Grazie, grazie, grazie del complimento. Grazie.
Perciò, dolci
e valigia di cartone.
Valigia di cartone. Oh,
bravo, bravo, bravo.
Senti, che dire di più? Io vi potrei dire che cosa volete mettere dentro sta valigia di cartone, ecco, la vostra valigia. Che,
allora, io ci metterei un biglietto per il concerto, per una serata prossima, della valigia di cartone, io ci metterei dentro, no? Da realizzare una locandina, ci metterei la locandina, che poi andremo a presentare quando sarà possibile. Una bella serata live, una o due o più serate di fila
live
diciamo,
della valigia di cartone.
Gli artisti sono tanti, e quindi una serata credo che non basterebbe per farli passare tutti in una volta. Questo metterei io.
Bene.
Tu, Giancarla.
Bene. Ragazzi, quanti italiani vi seguono? Quanti italiani? Io so che ci sono molti dei nostri connazionali, diciamo,
sparsi
in Germania.
Ma oltre in Germania, sparsi
in tutto il mondo.
Adesso diciamo, siamo aumentati.
Sparsi in tutto il mondo, stanno in Danimarca, in Francia, in Svizzera. Sì, sì. E pochi in Austria, e stanno pure in Belgio.
Sì,
in Belgio,
allora, diciamo, a noi seguono 49 paesi attualmente, 49 nazioni esatto, in tutto il mondo. Praticamente abbiamo
lo vediamo dagli streaming,
in più vediamo dai commenti, perché noi, oltre a essere in FM e in streaming, siamo anche live su Facebook, quindi ognuno commenta: buongiorno da Londra, buongiorno dalla Malesia, buongiorno da Shanghai, buongiorno da Singapore. E persino quello di Singapore
è un cliente fisso,
è un cuoco, è un cuoco a un ristorante italiano a Singapore. E la cosa bella è che purtroppo l'ho letta in un secondo e poi non l'ho trovata più, perché immergono di commenti. Aveva scritto: ma che ci avranno questi due che ogni domenica ti devi alzare per forza prima, perché hanno un fuso orario diverso, ti devi alzare prima per stare a vedere questi due? Boh, non lo so, io mi farò una valigia di compensato e mi piazzerò lì
Per vedere la valigia di cartone.
Beh, vabbè, se per vedere la notte degli Oscar devi fare in un orario diverso, puoi anche fare un orario diverso per la valigia di cartone.
Per noi è un onore, no, Danilo? È qualcosa di impensabile,
certo,
insomma.
La cosa è bella, se ci paragoni
alla notte degli Oscar, io mi sciolgo proprio, mi viene devo mettere pannolone, devo cominciare già da adesso a mettere pannolone.
Ci sono delle occasioni dove uno può fare anche un orario diverso perché ne vale la pena, no? Giustamente, certo.
Allora,
vabbè, però
si alza presto.
Sì, il fatto è che ci seguono da ogni parte, più impensabile. inaspettatamente, ma anche degli stranieri che conoscono l'italiano, tipo sì, quelli della Patagonia, non della Patatonia.
Patagonia.
Io diciamo così.
E colgo l'occasione di salutare Inaki del The Circus.
E in pratica io lei, diciamo, ho detto questi mi chiamano dalla Patatonia, ho continuato a Patatonia. Lei che è successo? Che siamo andati in onda e continuava a parlare della Patatonia.
Beh, allora vorrei dire che tutto questo che mi dite sicuramente non l'Oscar, ma vedremo l'Oscar
da bagno. Sì. Oscar da letto.
Oscar da letto. Vabbè, giustamente.
Certo. Guarda Danilo, noi siamo nati per divertirci e quindi ce la mettiamo tutta e lo facciamo e ci viene anche bene, perché poi alla fine quando ci si diverte da sé, capito, si trasmette agli altri il divertimento. Sì.
Ma certo, poi alla fine, come dicevo io, può essere anche per qualcuno in alcune realtà, in alcuni momenti, anche una
valvola di sfogo,
simpatico, una valvola di sfogo, ma non solo valvola di sfogo, tante volte, perché è anche in qualche maniera il fatto che ci sia una proiezione di persone che ancora sognano, che ancora credono. Ecco, io ho detto, la problematica di molta gente è che non sogna più. Certo. Io credo che nella valigia dei cottone voi sognate ancora.
A voglia, se non sogniamo. Siamo dei sogni.
Potrei ancora andare avanti pure con le domandine di riserva, perciò non vi dirò se facevate la pipì a letto quando c'avate 6 anni. Non vi dirò.
Io sì, io la faccio tuttora.
Perché la Madonna in camera da letto, non vi dirò. Invece del quadro della Madonna c'aveva il quadro e se c'aveva il poste di James Dean, okay, e tutte Marilyn Monroe, caro dite. E che dire, diventa troppo
certo.
Invece io ho messo una volta il poster, e lo voglio dire, di un bel cantante che lo sognavo, alla fine
non è morto,
però non andava con le donne, quindi sognavo che fosse il mio principe azzurro e poi mi è andata male.
Pazienza,
vabbè, però non ti preoccupare, ci siamo tutta una schiera di ammiratori.
Se ne farà, a voglia.
Non ha capito niente. Noi invece, io personalmente lo dico sempre, poi mia moglie lo dice mio figlio e lo dice anche mio nipote, che io sono un dinosauro e io, come penso pure dite, un dinosauro, sono felice di essere un dinosauro, di guardare solo quell'articolo, va bene?
Non fa niente.
Perciò,
che
non ti angustiare,
ce ne faremo una ragione.
Ma non mi sono mai angustiata.
Non ci sono molti dinosauri.
Quello sì, siamo
moderni. Oggi ci sono altre realtà, ma io rimango ancora antico, vintage. Come si dice?
Vintage.
Io sono vintage. Anche dite vintage.
A voglia. Noi con il contro vintage, ci viene il raffreddore. Noi andiamo.
Mio nipote, quello che fa l'architetto, ma Dio, zio, tu certe volte dopo la tecnologia di certe cose non mi fai. Tu sei un preistorico, mi ha dato del fossile. Che diavolo! Ora poi ci mettono nel museo. Quindi, insomma, voglio dire,
a ognuno il proprio posto. Che se a te, diciamo, a chi piace a un posto e chi piace a un altro, è che vuoi, mica una colpa. Scusa, bisogna avere anche, diciamo, cognizione di causa.
Comunque io credo che sarebbe comunque da pensare una cosa, però ecco, io non pensavo così, come io una mia zia mi ha lasciato, capricuette, chiamiamo così, in eredità alcuni fotoromanzi, pensa un po', questi faceva una volta, sarebbe bello pensare un numero, un fotoromanzo, una storia sulla valigia di cartone.
Sarebbe bello. te la scrivo.
Scrivi sta cosa, certo, invece devi mettere un po' di intreccio, deve essere, insomma, ci deve essere l'ironia, ci deve essere un po' l'amore, la passione,
quello che guarda,
l'avventura.
Sai che ti faccio? Ti racconto la valigia di cartone. ti racconto. Beh, ti racconto la valigia di
Calcutta. Più fotoromanzo di questo.
Certo.
Che diamine.
È certo, è certo.
Allora, voglio il primo numero, eh?
Va bene.
Voglio il primo numero.
Va bene, va bene. Te lo terrò da parte, te lo metterò proprio per te.
Proprio per me, mi raccomando.
Grazie.
Proprio per me.
Danilo,
senti, che dire, guarda, scusa se siamo stati prolissi, magari in qualche maniera, ho fatto troppe domande,
no,
mi sono
tenuto, tranquillo, lo so, siamo...
Allora,
siamo...
Intanto siete stati simpatici e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e un
grazie.
Buon proseguimento.
Grazie.
Di serie radiofonica, che dire di più?
Okay.
Non saprete a chi daresti. Senti, se ti dovesse servire, dimmelo, perché ti trovo le guardie del corpo, sai, siete diventatamente famosi, i paparazzi vengono per le fotografie, le interviste, sarà dura.
Beh, lascerò a te la gestione di tutto, visto che c'hai
la security.
Sarai tu ad occuparti.
Chiamiamo anche Antonio Banderas fare la security.
No, io chiamerei più qualcun altro. Ci stanno tante altre, diciamo, visto che sono un dinosauro, metterei più che altro qualche altra cosa, no? Che il Banderas se lo lasciamo alle donne.
Ah, ma certo, ma
ha capito, vuole la security donna.
La security donna,
sì,
no?
Sì, però ve voglio dire una cosa, no? Il Banderas, che a me piace come attore, è un grande. Ti dico di più che adesso, senza togliere niente, guardate le pubblicità di un certo prodotto che fanno in TV, e quando c'era Bandera ha fatto quelle pubblicità che lui lo sentiva, cioè uno che c'ha, diciamo, un fascino bello, ricco, senza problemi. Cioè, di solito questi che fanno le pubblicità è solo per un fatto dei soldi. No, lui fece una serie di pubblicità che lo prese a cuore, proprio i prodotti di questa azienda. E vi dico, quelli sono rimasti dei capolavori, e oggi guarda, fanno delle pubblicità, insomma, questa azienda è un po' più così. Ma Antonio, quello che faceva Antonio, e poi le donne che sbavavano, lo so, forse avrebbe sbavato anche Giancarla, anche avrebbe sbavato per Antonio. Non tanto, no, non è il suo tipo.
Non
è
il mio tipo. Olè!
Il mio tipo sono io.
Vabbè. Il mio tipo è la Falchi. E che vuoi fare? Vedi che mi piacciono le bionde, a me non sono le more le mangio.
Capito.
Il mio per un periodo di tempo è stato anche Raul Bova.
Ah, ecco, l'ho conosciuto, conosciuto.
Perché era un tipo, capito, normale, umile, non era di quelli...
A me mi piaceva ferirli, diciamo. Molte
volte quello che tu vedi, Giancarlo, non è proprio quello che traspare, non sempre è quello che traspare. Mi sono spiegato che
voglio
dire.
Però è un idolo così.
No, diciamo, io a me, diciamo, la Ferilli mi piace perché è ironica, insomma, e poi terra terra, no, scusa, e, diciamo, è un po' così spontanea, mi è scappato
è spontanea.
Quindi, però non è che impazzisco, che ho una attrazione morbosa verso la Ferilli, insomma.
Ma non si sta parlando,
solo
di
un po' così, insomma, come attrice. Va bene.
No, ma indubbiamente, ragazzi, va bene, tanto auguri,
grazie,
buon
tanto,
ci riaggiorniamo
prossimamente
e buon proseguimento di giornata.
Grazie. Ciao Danilo, ciao, un abbraccione,
ciao.